Guida i miei passi secondo la tua parola. Nessuna malizia prevalga su di me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscono fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te 7 paia, il maschio e la sua femmina. Degli animali che non sono puri, 1 paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra. Perché tra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba. Essa non torna più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era asciutta. Parola di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore. le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna.
Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore. Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli». Parola del Signore. Allora vi metto subito sulla strada della domanda che ci resterà aperta dopo aver letto insieme questo testo sul diluvio, no? Cioè questo è un modo di scrivere e di vivere il diluvio all'interno di una visione che noi diciamo tradizionale, nella quale è Dio che conduce le cose. E quindi il diluvio, in questo testo per esempio, ha una lettura religiosa, chiaramente religiosa, è un castigo di Dio, no? L'altro estremo è la nostra epoca, che non è un'epoca più che ha una visione religiosa delle cose, e quindi siccome noi sappiamo da che cosa vengono le alluvioni, i diluvi, e allora secondo noi Dio non c'entra più niente, e semmai poi viene messo in discussione da chi ha ancora una mentalità religiosa e quindi dice come mai Dio non ha permesso, e però lo dice in una maniera totalmente esterna poi ai processi della fede in genere, no? Aveva ragione i vecchi a pensare che in questi fatti Dio c'entrava? E certo, poi magari lo facevano centrare in una maniera che si può discutere. Hanno più ragione i moderni, i quali pensano che Dio non c'entra in queste cose. E comunque noi ascoltiamo come questi uomini di fede leggono. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intento del loro cuore non era altro che male, sempre. Con poche parole questo testo constata l'universalità del peccato. La razza umana è pervertita, no? E l'uomo di fede vede questa situazione come il possibile fallimento della creazione. E di fronte a questa constatazione, cioè che l'umanità sta mettendo in crisi la creazione, ecco la reazione di Dio, secondo questo testo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Ecco, se voi sfogliate un po' la Bibbia troverete molte volte questa espressione: il Signore si è pentito. È una cosa un po' strana, no? Il Signore sembra pentirsi di aver intrapreso questa grande opera della creazione e deluso degli uomini. E addirittura è messo in scacco dagli uomini, dal comportamento degli uomini. il peccato dell'uomo lo ferisce profondamente, se ne addolorò in cuor suo. Chi parla così, la Bibbia, diciamo in questa maniera, per farsi capire, si esprime come una nonna che parla di Dio descrivendo i sentimenti di Dio, i gesti di Dio come se fossero quelli di un uomo. No? Sapete, questo linguaggio è ambiguo. Si dice antropomorfico, cioè si dà a Dio la forma dell'uomo. E per alcuni versi rischia di abbassare Dio al livello dell'uomo. Però per altri versi ci aiuta a scoprire qualcosa del suo mistero a partire dalla nostra esperienza. Per esempio, non so, vi faccio un esempio, noi al catechismo insegnavano con forza, no, che Dio è impassibile, che Dio non può soffrire, no, che Dio è onnipotente. E oggi insistiamo molto di più sul fatto che Dio soffre, che Dio condivide, che Dio assume la fragilità, che Dio è debole, virgolette, no? Siccome poi, non voglio complicare il discorso, ma siccome poi Dio si fa effettivamente umano, si fa uomo, e l'uomo effettivamente conosce qualcosa di Dio, e parlare di Dio umanamente, per un verso è scorretto, per l'altro verso è l'unica maniera di parlarne. E comunque attraverso questo linguaggio antropomorfico, questo linguaggio della nonna, ciò che fa male a Dio è il rifiuto che l'uomo fa del suo piano. È la violenza degli uomini che a partire da Caino si è propagata in tutto il mondo. Il mondo è pieno di violenza. Ma un uomo camminava con Dio. Ah, che roba. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Ecco dove la creazione può funzionare. Dove c'è un uomo che ascolta Dio, dove c'è un uomo obbediente, lì la creazione può continuare, no? È forte sta roba qui, che è poi la conseguenza di testi iniziali dove si dice che Dio ha affidato all'uomo la creazione, no? La creazione funziona dove c'è un uomo giusto, cioè giusto sappiamo cosa vuol dire per questa gente, non soltanto che non ha ammazzato nessuno, giusto vuol dire che è sintonizzato con la volontà di Dio, che è al posto giusto, un santo noi diremmo, dove c'è un santo appunto, Dio può continuare la sua opera. Integro tra i suoi contemporanei, diverso, non conforme alla mentalità del secolo, direbbe Paolo, uomo libero di coscienza, camminava con Dio, cioè conversava con Dio, ascoltava la parola di Dio, cercava di essere fedele a Dio. Con questo solo uomo giusto Dio riprende la sua opera. Gli basta un uomo per essere fedele, per essere fedele alla sua tenace volontà di realizzare il suo piano. E anche questo è tutto un tema, in altri racconti mesopotamici il diluvio è un capriccio di Dio o degli dèi, no? E qui invece è la volontà di Dio di eliminare il male, la forza che uccide l'uomo, la creazione. Quindi una maniera di Dio di essere fedele alla volontà di dar la vita all'uomo, no? Allora Dio dice a Noè di costruire un'arca. La parola con cui lì si dice sta barca, qui questa zattera, è la stessa parola con cui Esodo indica il cestello su cui Mosè è salvato dalle acque, no, quel cestello dove viene deposto Mosè. Ma tutto il testo del diluvio ha dei rimandi a Esodo, al passaggio del Mar Rosso, salvato dalle acque, vuol dire Mosè. Quindi Dio dice a Mosè di costruirsi una zattera, di metterci dentro gli animali di ogni specie, maschio e femmina, così potrà continuare la benedizione, crescete e moltiplicatevi, di entrare lui con la sua donna, i suoi figli, la sua famiglia. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. E inizia il diluvio, 40 giorni e 40 notti, sappiamo il numero 40 cosa voglia dire. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca, fece uscire prima un corvo, poi una colomba, che ritornarono senza potersi posare. Attesi altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Questa colomba con nel becco un ramoscello d'olivo è diventata, nella memoria degli uomini, l'immagine della pace, no? La pace è la colomba con il ramoscello d'olivo. E sapete che ritroveremo questa immagine della colomba, dello shalom di Dio sul mondo, nel battesimo di Gesù, no? E questo ancora richiama i primi versetti di Genesi, dove si dice che lo Spirito di Dio planava sulle acque. Quindi il testo, come vedete, anche qui spiega dei fenomeni naturali in maniera religiosa, come il diluvio, poi in realtà ha tutto un livello di simboli che lo collegano alla fede, alla storia della salvezza, alla creazione. Cristiani lo riprenderanno per Gesù, eccetera, eccetera. Noi lo riprendiamo, vedete, abbiamo qui anche noi un po' un piccolo mare nella vasca battesimale e siamo salvati dalle acque. No, vedete come si riproduce il simbolo, no? Dove invochiamo lo Spirito nei battesimi. E per la nuova Pasqua, perché il vero Mosè che ci fa passare nelle acque aprendoci verso la terra promessa è la Pasqua di Gesù, e Gesù è la sua Pasqua, e sono tutti i temi cristiani che conosciamo.
Rileggendo questo brano del diluvio, mi vengono sotto gli occhi le terribili immagini di distruzione e di morte provocate dal terremoto e dallo tsunami in Giappone, la sofferenza e il dolore di tanti uomini, e si fa più acuta la percezione della nostra finitudine e della nostra limitatezza. Noi che pensiamo di avere raggiunto altissime conoscenze scientifiche e tecniche e ci sentiamo i padroni del mondo, siamo impotenti verso le catastrofi naturali. L'uomo è però dotato di una grande forza che nei momenti più difficili lo spinge a rialzarsi e a ricominciare, anche aiutato dalla solidarietà di tanti fratelli. E tu, Signore, che durante queste grandi catastrofi sembri assente e che forse invece sei addolorato vedendoci tanto soffrire, e che provi compassione per l'uomo giusto e lo salvi, donaci il sostegno della tua grazia, perché possiamo fare l'esperienza che il tuo amore non ci protegge da ogni sofferenza, ma ci sostiene in ogni sofferenza. Per questo preghiamo.
salta pote de hus meus, exalta pote nunc et semper,
exalta pote de hus meus, exalta pote nunc et semper.
Mia forza e mio canto al Signore, egli è stato la mia salvezza. Exaltabo te, Deus meus, exaltabo te, nunc et semper.
Exaltabo te, Deus meus, exaltabo te,
nunc et semper. Spero nel Signore mio Dio, egli dona a noi il suo amore.
Exaltabo te,
Deus meus,
exaltabo. Exaltabo te, Deus meus, exaltabo te, nunc et semper.